Domande sinteticamente, con l'importanza della memoria e delle radici è fondamento per costruire visione di speranza. Sì, è molto molto vero. E se posso riprendere un attimo un concetto, quel non più, già, non ancora, c'è un aspetto che prima ho visto soltanto come qualcosa che va superato, il non più. In realtà il già si costruisce sul non più, non si costruisce sul nuovo. Ed è molto interessante questo, proprio da constatare, constatando come noi siamo fatti, come funziona la nostra mente. Pensiamo a noi quando formuliamo una frase, adesso che io sto parlando. La frase, prima di dirla, io devo già averla in mente. E parola per parola della frase che dico, io pronuncio quella parola e poi la devo ritenere nella memoria. Perché? Perché se la dimentico, mi fermo e non so più andare avanti. E devo dire, scusa, ho perso il filo. Perché se dimentico un pezzo di quello che ho detto, il resto non funziona più. E quando uso la parola successiva, devo avere in mente dove va a finire la frase. Devo avere in mente il non ancora detto che dovrò dire. Perché di nuovo, altrimenti mi fermo e perdo la strada. Quindi vedete che i tre tempi, passato, presente e futuro, sono sempre strettamente uniti. Anche nell'ascolto musicale, se ci pensate, è così. Nota per nota che ascoltiamo viene fissata nella memoria e in base al genere musicale io immagino già come la melodia andrà a finire. E se andasse a finire diversamente, quella musica mi tornerebbe sgradevole. Sono piccoli esempi che fanno capire come in realtà i tre tempi sono collegati. Tuttavia, il già non è la ripetizione del non più, altrimenti non c'è più progressione. Dunque è vero che la memoria e le radici sono fondamentali. Infatti, tra le ricchezze che ho messo, che non ho potuto approfondire, avevo accennato anche la ricchezza della tradizione, delle tradizioni. Un'altra domanda dice che le tentazioni delle ideologie sono ancora molto forti. Sì, anche perché le ideologie hanno un enorme vantaggio, perché sono economiche, nel senso che le ideologie hanno sempre ragione e non devono misurarsi con la fatica di prendere atto della realtà. Le ideologie sono dei preconcetti, infatti non si possono falsificare. E uno che abbia un'ideologia non lo potrai mai convincere. È impossibile. Anche se gli dimostri la realtà, l'ideologia stravolge la realtà, non ne ha bisogno. Qui poi si dice, sempre in questa domanda che è piuttosto bella e complessa, che l'economia andrebbe congiunta fortemente con il tema della giustizia. E io forse ho dato un po' troppo poca importanza, anche se l'ho menzionato. In realtà la base di tutto il discorso di oggi è la giustizia. La giustizia, può sembrare strano, viene prima dell'amore, perché io posso amare cose ingiuste, no? Il tradimento è una cosa di questo genere, eppure chi tradisce pensa di farlo nell'amore, lo fa perché ama. Ma è giusto quell'amore? Devi chiederlo alla persona alla quale hai promesso fedeltà. Non soltanto noi possiamo amare cose sbagliate, ma possiamo amare cose giuste in modo sbagliato. L'amore materno o paterno possessivo è un amore ingiusto. È amore si esprime così, ma in realtà è ingiusto. E quindi prima viene il criterio della giustizia. Ecco, di fronte alla minaccia nucleare, fatalismo, antifatalismo o catastrofismo illuminato? Catastrofismo, sicuramente, perché se è minaccia, la catastrofe è sempre possibile. E ricordiamoci la soglia, che se la superi non c'è più possibilità di tornare indietro. Ma perché illuminato? Perché mentre considera drammaticamente la eventualità della catastrofe e con la conoscenza, per quanto è possibile, e con la prudenza cerca di tenerla sempre presente, comunque non affronta i problemi in un modo ideologico, ma in un modo reale. E per esempio sa che la transizione dalla nostra economia basata sull'energia fossile, eccetera, cose che sapete molto meglio di me, è una nuova economia che è certamente possibile, che già inizia, ma non è ancora in grado di fare un'alternativa. Questo periodo presuppone una particolare illuminazione, un essere illuminati su tutti i versanti. Ecco, il passaggio dall'economia della produzione a quella della riparazione rischia di portare con sé costi sociali notevoli. Certo, è una trasformazione che lasciamo al mercato o lo Stato torna ad avere un ruolo regolatore? Compito dello Stato, cioè della politica, è quella di creare regole, perché senza regole c'è il caos e non può funzionare. Tuttavia, se non si rinnova la politica, se non si trovano forme alternative alla democrazia basata sul consenso, attenzione, non alla democrazia, ma questo criterio che è prevalso e che nella società dell'immagine e del potere del virtuale rischia tantissimo, per cui ciò che decide della politica è il consenso dell'immediato, è chiaro che una politica di questo genere non è in grado neppure di produrre regole giuste. E dunque senza la partecipazione popolare o senza la cittadinanza attiva, come oggi ha citato il Papa, non si esce da questo. Quindi non solo al mercato, non solo allo Stato, ma anche alla partecipazione dei cittadini, che non è un'alternativa ma è una integrazione fondamentale. Dici di imparare dai poveri, ma spesso sono loro i primi ad incarnare e ambire all'attuale modello economico. Io ho sottolineato, mi sembra a sufficienza, il potere distruttivo dell'invidia. Ecco perché ho dovuto fare tutto un pasticcio di termini che non ho potuto neanche sviscerare pienamente, ma non era necessario, per distinguere nettamente tra miseria e povertà, no? E creare i criteri della virtù della povertà. Ecco perché l'alternativa alla miseria non è la ricchezza. L'alternativa alla miseria è l'umano, è la virtù della povertà. Ecco, l'eterotopia del cristianesimo è questo. La società pensa che l'alternativa alla miseria sia la ricchezza e quindi il povero ambisce a vivere come i ricchi. E ci mancherebbe, e questo è il modello. Ma se noi non arriviamo a beccare alla radice il travisamento, che è la dinamica distruttiva, perversa e narcisistica dell'invidia, non per niente vizio capitale, noi non innoviamo nulla. Ecco perché è necessario inserire in tutto questo la virtù della povertà. Non basta lottare contro la miseria, no. Bisogna anche sapere, terminata la miseria, dove si traghetta, no? e ho potuto distinguere tra miseria, poveri per finta e poveri per scelta. Sono ingredienti che mi sembra che siano essenziali. E quindi se si usa la parola povero in tutti e due i contesti, imparare dei poveri eccetera, si va in confusione e non se ne esce dalla giusta obiezione che è stata fatta. Ci può fare un esempio pratico di economia etica da proporre ai bambini in modo che possano avere una mentalità di condivisione? E io posso solo fare due esempi di quello che sto tentando da un po' di tempo nel mio oratorio, no? Che è rivolto ai bambini, quindi ci sta. Nel mio oratorio, quando sono arrivato a Poirito, ho trovato una serie di attività, già tipo la danza, tipo il teatro, tutte cose che ho assolutamente conservate perché credo molto. Ma ne ho introdotte due, che quando ne ho parlato sembravano cose piuttosto strane e certamente i primi anni, il primo mese, nessuno ci ha creduto. Ma poi, con l'incredibile capacità delle bambine, si sono rivelate un grosso successo. Ho introdotto un orto, no? E ho messo tutti i sabati come attività l'orto. Perché l'orto sviluppa realmente queste cose. Cioè l'orto fa capire il fascino e la fatica di ciò che mangi. Ti fa gustare, prima ancora di averlo sulla tavola, ciò che coltivi. Ti fa amare le verdure, per esempio. No? E noi siamo arrivati durante l'estate, ragazzi, ad avere il laboratorio della nostra serra con 70 bambini, in maggioranza bambine, entusiaste del lavoro della terra, quindi ho dovuto inventare tante attività perché tenerne occupate 70 non è facilissimo, mettendo tutti a fare semi, a mettere i semi, a far vederle crescere, eccetera. E questo è bene comune perché lavori con la terra innanzitutto, quindi non sei soltanto più tu e c'è piena comunione. Ma questa realizzazione della comunione lo si vede anche molto bene in un altro laboratorio che ho introdotto, no? Che è il laboratorio del coding, cioè di insegnare ai bambini anche giovani, terza elementare, quarta, quinta, poi nelle medie ovviamente più facile, a programmare attraverso Arduino, che è un coding abbastanza semplice e che con i bambini delle elementari abbiamo fatto un sacco di cose. Attualmente la gestione delle campane della mia chiesa, quindi una responsabilità pubblica notevole, è una piccola scheda che costa 30 euro dell'Arduino programmata dal laboratorio di coding, per cui tutti gli orari delle messe, modificandole eccetera, è un frutto di un laboratorio dei bambini. E il coding, l'Arduino, è qualcosa di prodigioso perché fa vedere che l'intelligenza anche di una bambina e di un bambino può creare dei prodotti che mettono in comunicazione l'umanità, no? Dove la tecnologia diventa al servizio dell'umano, dove tu diventi signore della tecnologia e non il suo schiavo, perché l'uso che facciamo dei social è un uso schiavizzante. I social sono una fregatura perché sono costruiti su un bene comune preso gratuitamente dalle università, di un internet che è nato come gratuito e come per tutti, e ne hanno fatto un bene privato che è attualmente il maggior reddito di pochissimi straricchi che hanno guadagnato soldi, no? Facendo lavorare i cittadini nell'illusione di dare loro un servizio gratuito per vendere ciò che i cittadini producono attraverso i social, e per cui quel bene pubblico è diventato privato, ed è diventato privato di quel tipo di economia altamente capitalistica. No. Si potrebbe ancora aggiungere altro, ma è facile smagare questa magia capitalistica, perché il social te lo puoi costruire tu, perché le conoscenze che hanno portato lì sono gratuite, sono state sviluppate dalle università, tutti i cittadini, anche i bambini, possono impossessarsene, possono usarla, no? Come si può gestire le campagne di una parrocchia, si può gestire un sito, si possono gestire un'infinità di cose, si può andare a casa e fare attraverso Arduino domotica in famiglia e anche lì coinvolgere i genitori in un modo nuovo, diverso di intendere l'intelligenza. Quindi ci sono enormi possibilità, ecco perché dicevo che siamo su una barca che rischia di affondare, ma abbiamo un orizzonte. Siamo tutto sommato fortunati a vivere in questo nostro tempo, no? Perché se riusciremo a trovare il bandolo dalla matassa, che è la fraternità, come diceva uno di questi interventi, noi abbiamo veramente risolto il passaggio verso il futuro, che non è solo futuro per noi, ma è soprattutto futuro dei figli e dei nipoti. Come potrebbero dei genitori o dei nonni fissare negli occhi figli e nipoti senza immaginare un futuro, senza continuare a dare la loro vita perché ci sia futuro, perché e questo futuro sia bello, addirittura più bello del nostro, mentre tutti oggi ci dicono che questo non sarà più possibile. Perché no? Se imbrocchiamo la strada giusta, che io ho individuato nel paradosso della beatitudine e della povertà, è possibile. In questo sta la speranza. Grazie. Per rispondere però io ho bisogno della deroga, perché alle 4 dovrei finire, solo più un minuto. La vita di coppia non può più essere quella di prima. In cosa sta la differenza? È nella cosa più nuova, più difficile e più appassionante. Sta nella parità. Le altre dimensioni della coppia sono di sempre. C'erano già 4.000 anni fa. Passione, intimità, impegno, sono essenziali, per carità, ma sono beni di prima. La parità prima non c'era, adesso c'è solo nelle parole, nei lavori domestici, nell'educazione, nell'economia, nella società. Questa non c'è ancora, non c'è ancora neanche nell'erotismo, e se non si parte di lì, no, secondo me non può più essere. C'è una condizione totalmente nuova e la parità è una miniera ancora tutto da esplorare. Alimentare la fascinazione. A volte siamo scoraggiati sia per ciò che concerne la società civile, sia la Chiesa. Quali vie pratiche per non perdere la speranza e come essere coinvolgenti ed efficaci. È verissimo questo. Io penso che ci sia una possibilità. Anziché fermare lo sguardo nella società civile e nella Chiesa, nelle cose che non vanno, nei tantissimi scandali, in tutto ciò che è brutto, e ce n'è dappertutto, e lo sappiamo, perché non aiutarci ad avere davanti agli occhi cose belle della società civile e della Chiesa? Non ce ne sono? Certo che ce ne sono. Magari possono sembrare minori sulla bilancia del peso dello scandalo o delle ingiustizie, però hanno la forza della speranza. Il male e lo scandalo invece è senza futuro, apparentemente potente, in realtà misero, di quella miseria simbolica di cui parlavo. Come fare a evolvere e attualizzare il concetto di giustizia e non renderlo ideologico? Beh, con il metodo. Bisogna avere un metodo, parola che in greco significa strada. Nella spiritualità coniugale, per esempio nell'Equipe Notre Dame, ma non solo, in generale, qui ci ha molto insegnato l'America Latina, hanno trovato un metodo, vedere, valutare, agire, si può esprimere in tanti altri modi, il Concilio Vaticano II l'ha tradotto con altre parole, assumere la realtà, purificarla ed elevarla. Bisogna avere un metodo preciso, altrimenti ovviamente la giustizia rimane ideologica, no? Ma se si fa un'esperienza di associazione, di movimento, eccetera, è perché c'è un metodo, altrimenti non si potrebbe ovviamente camminare insieme, non ci sarebbe un'identità. E quindi la giustizia si approfondisce, si concretizza attraverso un metodo che insieme, costantemente, metodicamente, noi ci impegniamo a coltivare. Grazie ancora.
No, no.